Ciao a tutte, ciao a tutti. Proviamo a dare qualche aggiornamento su cosa è successo nelle prigioni e soprattutto fuori dalle prigioni in termini di solidarietà sotto le mura del carcere in questa settimana.
E cerchiamo di contestualizzare queste mobilitazioni, questi ammutinamenti sparsi in giro per l'Italia, partendo dalla cornice politica. Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa riforma dell'apparato penitenziario, una riforma connotata da una forte dimensione di propaganda. Rientra all'interno del decreto carcere sicuro, una misura che avviene all'interno di un contesto molto particolare. Un contesto dove 50 persone si sono tolte la vita, 50 persone sono state suicidate dal carcere nelle proprie celle. E tra l'altro, appunto, quest'anno, andando a osservare il body count, il conteggio dei cadaveri, questa diciamo misura, questo dato quantitativo che ovviamente non ci dice nulla delle vite di queste persone, però soffermandoci anche esclusivamente sui numeri, è interessante osservare come a luglio del 2024 le morti per suicidio, così definite, vadano quasi a pareggiare le morti per abbandono sanitario, che di solito sono molto superiori. Adesso siamo a 50 morti per suicidio e 59 per abbandono sanitario, insomma tutte quelle morti non meglio definite che, per sintetizzare, mi sembra abbastanza corretto poter affermare che riguardino quell'altra categoria di letalità del carcere, che è l'abbandono sanitario. Ricordiamo che, appunto, oltre a questa espressione molto evidente della letalità del carcere, ci sono decine di processi aperti per tortura, alcuni dei quali arrivati a condanna. Sono emerse, appunto, torture anche nelle carceri minorili. Il tasso di recidiva è altissimo, quasi il 70%, perché ovviamente quella dimensione atavica della cattura e la violenza strutturale del carcere non risolvono magicamente i problemi delle persone che vi vengono rinchiuse, non risolvono i problemi della società. Quando esci dal carcere sei sostanzialmente programmato per rientrarci. Questo è lo scenario. Questo giusto per osservare l'orizzonte di senso all'interno del quale si operano tutte queste trasformazioni che andremo a vedere, che sono mosse in parte appunto come necessità di rispondere a un dato che in qualche modo arriva anche a colpire la pancia di quei pezzi di popolazione che sostanzialmente si dimenticano dell'esistenza dell'apparato carcerario, e sto parlando delle morti, ma che devono essere sempre accompagnate, accoppiate da quel dispositivo di propaganda che questo governo fortemente identitario deve sovrapporre a qualunque sua forma di normazione. Sono oramai mesi, se non sostanzialmente più di un anno, che il ministro della giustizia Nordio, diciamo l'accoppiata Nordio del Mastro, visto che sostanzialmente la politica carceraria la gestisce del Mastro, che si parla appunto di una riforma dell'apparato carcerario. All'incirca in questo periodo dello scorso anno si era parlato di trasformare caserme dismesse dell'esercito in appendici, in nuovi posti gabbia, ecco. Quest'anno appunto alcuni elementi interessanti che stanno emergendo da questa bozza, perché sostanzialmente questo decreto carcere sicuro verrà sicuramente rimaneggiato, ritrasformato, ma quantomeno gli intenti appaiono abbastanza evidenti. Uno dei punti, uno dei grandi classiconi delle destre italiane, non solo, riguarda la volontà di stabilire accordi più vincolanti per deportare le persone detenute non italiane e fare scontare loro la pena nei paesi di origine. Un'operazione che sicuramente è complessa sia dal punto di vista diplomatico nella stesura di questi accordi, sia dal punto di vista economico, visto che questi accordi stessi devono avere una sorta di reciprocità, di merce di scambio, ma anche costoso questo progetto per il semplice anche portato logistico, visto che la deportazione di decine di migliaia di persone potrebbe richiedere dei costi superiori a quello della deportazione amministrativa di cui siamo purtroppo tristemente a conoscenza. Un altro punto interessante che emerge da questa bozza di decreto, di disegno di legge, insomma, sulle carceri, riguarda la contrattualizzazione della pena, ovvero lo stabilire all'interno del dispositivo di condanna il termine di liberazione anticipata raggiungibile in caso di assenza di sanzioni disciplinari, di cosiddetta adesione al progetto rieducativo. Mentre si discute delle istanze possibili riguardanti la liberazione anticipata speciale, su cui magari torneremo anche in seguito, si stabilisce una sorta di contratto con un forte portato disciplinante, perché alla persona condannata viene in qualche modo mostrato cosa posso ottenere concretamente in termini di liberazione anticipata, in termini di benefici, qualora non incappi in alcun tipo di sanzione. Questo parallelamente a un altro dispositivo disciplinante molto forte, che invece utilizza non la carota ma il bastone, che è il DL 1660, all'interno del quale è presente il capitolo, l'articolo 415 bis, che riguarda appunto il reato di rivolta in carcere e ovviamente anche all'interno degli apparati detentivi concentrazionari per persone non italiane, i centri di detenzione per migranti. Ma di fatto si stabilisce come qualunque tipo di ammutinamento non necessariamente violento compiuto da più di due persone diventi rientri appunto in una fattispecie di reato specifica con pene significative. Un altro elemento, forse uno dei più interessanti da osservare, riguarda la riguarda l'ingresso potenziale dei privati. Ma iniziamo da un primo punto, restando sulla contrattualizzazione della pena, la contrattualizzazione nello specifico dei benefici, quindi degli sconti di pena, potrebbe questo dispositivo risultare significativo nel momento in cui, forse non ce lo ricordiamo molto bene, ma a settembre del 2023 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha siglato un accordo con WeBuild, ex Salini Impregilo, general contractor con diciamo grandi interessi nell'edilizia infrastrutturale, per l'utilizzo di manodopera detenuta all'interno appunto dei cantieri di questo general contractors, inclusi quelli del PNRR, cercando di monitorare l'evoluzione di questo accordo. Non si trova più nulla da settembre del 2023 né sul sito del Dipartimento né sul sito di WeBuild, però è un accordo siglato, quindi sostanzialmente è decisamente probabile che gli interessi di WeBuild nel poter accedere a manodopera fortemente ricattabile come quella detenuta, con ovviamente tutti i costi e benefici nei confronti di un'azienda che assume personale privato della libertà, possono andare a rendere ancora più accattivante questo genere di sfruttamento. WeBuild, tra l'altro, è quella che ha costruito gli stadi per i mondiali di calcio con migliaia di morti all'interno delle monarchie saudite. Quindi sostanzialmente si stabilisce e si offre a livello motivazionale un termine chiaro di sconto di pena ottenibile, ma ovviamente un termine che deve essere, che diventa raggiungibile solo alla condizione di non ammutinarsi mai, solo alla condizione di accettare passivamente e di aderire a qualunque proposta del piano rieducativo detentivo. E quindi questi contratti potenziali con WeBuild potrebbero in qualche modo essere una cornice che favorisce anche un inasprimento e diciamo una maggiore pressione disciplinante all'interno del carcere. Ma come dicevamo, i privati non entrano solo con l'utilizzo di manodopera. Il punto infatti centrale di questo decreto è un altro. Un altro che, prima di andare a esplorare, farei introdurre direttamente alle parole del ministro, che non abbiamo purtroppo ospite qui in studio, non ci ha neanche rilasciato direttamente una dichiarazione, ma noi ce l'abbiamo comunque.
Noi vogliamo facilitare la, diciamo, il trasferimento della detenzione dalla brutalità, perché purtroppo il carcere è una limitazione di libertà estremamente dolorosa, quindi dell'istituto penitenziario, a quella che è una comunità di accoglienza, sempre restando fermo peraltro che si tratta di regime detentivo, non è una liberazione anticipata. Semplicemente trasferiamo il detenuto, soprattutto i minori, ma anche i tossicodipendenti, dall'istituzione carceraria a quella delle comunità. È un passo questo molto 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 importante, ci porta molto avanti nell'umanizzazione della pena, nella rieducazione del detenuto, nel reinserimento sociale e, ultimo ma non ultimo, anche a un rimedio al sovraffollamento carcerario. Cioè, il sovraffollamento delle carceri non è dovuto a una decisione governativa. Io ho esercitato la funzione di pubblico ministero, di magistrato, per 40 anni, quindi è il magistrato che decide dello status libertati. Certamente poi è nostro compito quello di umanizzare la pena il più possibile.
Ecco, al di là del fatto che è un'assurdità sostenere che i governi non c'entrino con le dinamiche inflattive della popolazione detenuta, col sovraffollamento e via dicendo, basti pensare all'innalzamento delle pene, alla criminalizzazione di determinati fenomeni, basti pensare al decreto Caivano, che cosa sta producendo in termini di sovraffollamento all'interno dell'apparato della giustizia minorile, che non era mai avvenuto all'interno della storia repubblicana.
Con un assottigliamento considerevole un po' di quelle che erano le differenze che finora avevano contraddistinto il sistema detentivo minorile e quello appunto riservato agli adulti, appunto differenze che si assottigliano e vanno, come dire, a cristallizzare la funzione tanto del carcere minorile quanto di quello per adulti, come appunto delle vere e proprie discariche sociali, dove quel afflato, quel tentativo di rieducazione della pena, di costruzione dei rapporti con le persone recluse, appunto minori, si perde totalmente in una totale, appunto, come dire, oggettificazione delle persone che finiscono prevalentemente per scontare delle condanne preventive nelle maglie carcerarie. Poi simpatico, appunto simpatico, per dirlo ironizzando, come ritorni dalle parole di Nordio questo concetto di accoglienza, che comunque è un concetto che appunto riguarda, ha riguardato anche delle categorie appunto marginalizzate, come appunto le persone razzializzate, che viene utilizzato in questo caso anche per appunto le persone che devono scontare delle condanne, quasi un po' per addolcire tutta e indolorare la pillola, ma che poi effettivamente altro non si sostanzia che in una appunto mercificazione delle persone, speculazione sulle persone sia che sono costrette a migrare e soprattutto delle persone che in questo caso sono costrette a scontare una pena. Ti ridò la parola, mi sono infilato a gamba.
Hai fatto benissimo, tra l'altro, sottolineando la retorica sull'accoglienza. Mi viene in mente anche tutto l'investimento sul dispositivo semantico che viene utilizzato in questi contesti. Basti pensare a come il DAP qualche anno fa avesse scelto di definire le celle, di rimodulare il linguaggio definendo le celle le camere di pernottamento, e questo poi non abbia cambiato assolutamente nulla. Comunque, tornando alle operazioni del ministro della brutalità, avete sentito, ho evitato di inserire pernacchie nel montaggio, mi sarebbe molto piaciuto, ma volevo farvelo ascoltare in purezza. Farvi ascoltare in purezza come incespicasse, cercando il termine giusto per definire la detenzione arrivando poi planando su brutalità, ma dovendola poi edulcorare appunto con altri accorgimenti. Ecco, ma al di là di questo dato, quello che si stabilisce è un impulso per trasferire persone detenute minorenni, tossicodipendenti o con problemi psichiatrici, che non veniva citato in questo intervento del ministro Nordio, dal carcere alle comunità terapeutiche chiuse. Verrà stilato un elenco di quelle che rispondono appunto alle caratteristiche necessarie per operare a questa forma di esecuzione delle misure penali esterne, contando la percentuale di persone con queste caratteristiche. Si andrebbe però a creare sostanzialmente, proprio osservando semplicemente i dati numerici, l'apporto quantitativo, si andrebbe a costituire sostanzialmente un apparato detentivo speculare a quello carcerario. Detenuti con tossicodipendenza certificata sono circa il 30% della popolazione detenuta, solo con quelli ovviamente con una tossicodipendenza certificata. Quelli con diagnosi psichiatrica grave sono circa il 10%, quindi sostanzialmente il 40-45% della popolazione attualmente detenuta potrebbe avere accesso, dovrebbe essere trasferita in questo carcere speculare, gestito appunto da privati, da comunità terapeutiche. Si andrebbe a, sostanzialmente, numeri alla mano, si parla di una quantità di circa 25.000 persone. E questo ci sottolinea, evidenzia due elementi importanti. Il primo da tenere in considerazione è il fatto che questo carcere speculare, esterno al carcere gestito dal Ministero della Giustizia direttamente, quindi gestito da queste comunità, andrebbe a produrre qualche decina di migliaia di posti gabbia in più. E come ben sappiamo, l'apparato detentivo, nella sua dimensione di economia della repressione, di sostituzione dello stato penale allo stato sociale, come diceva anche Peppe, le persone, soprattutto i ragazzi, le persone minorenni detenute in carcere, arrivano da contesti che non vengono affrontati nella loro profondità di marginalità sociale, via dicendo, ma esclusivamente in termini di persone che vengono inserite all'interno di una cronicizzazione della detenzione dalla sostanzialmente infanzia all'età adulta. Ma le carceri, che siano private o pubbliche, hanno bisogno di lavorare a pieno regime. Carceri vuote non funzionano in termini di economia della repressione, o semi vuote. L'altro elemento fondamentale da tenere in considerazione è, appunto, già citato, è il fatto che questo apparato detentivo speculare sarà gestito da privati. Tutte queste comunità sono private. La crescita del privato concentrazionario, che abbiamo visto per esempio all'interno dell'apparato della detenzione amministrativa, o del privato detentivo, ha sempre portato in giro per il mondo a grandi trasformazioni, a due grandi trasformazioni. Da un lato la nascita o l'avvento, diciamo, possono generarsi grandi attori, grandi appunto aziende che si occupano di questo settore, come è avvenuto negli Stati Uniti a partire dagli anni Ottanta, oppure semplicemente attrarre attori che già si occupano di questo, come avviene per, appunto, per il circuito della detenzione amministrativa. Nel momento in cui queste aziende assumono potere, nel momento in cui queste aziende diventano un conglomerato di potere, queste vanno a produrre, grazie appunto alle loro operazioni di lobbying, di pressione politica, economico-politica, vanno a produrre delle interferenze per assicurarsi sempre che ci sia un bacino di popolazione da cui estrarre profitto. E questo di nuovo è un dato storico che possiamo osservare dagli anni Ottanta in avanti, da quando i privati sono entrati all'interno dell'apparato concentrazionario detentivo. Ma adesso, dopo questo lunghissimo introduzione, andiamo a vedere un po' che cosa sta succedendo in Italia in termini di ammutinamento.
Infatti si presenta sicuramente un quadro oscuro, dove per certi versi anche i progetti riformisti, ma forse ne parleremo anche in seguito, ossia appunto il disegno di legge Giachetti, che comunque hanno un impatto molto limitato sia nel tempo sia nell'efficacia, proprio appunto visto il contesto di criminalizzazione che con i vari decreti emanati nell'ultimo anno ha ampliato sicuramente le fattispecie criminali e anche incrementato la popolazione situazione carceraria, e quindi sembra un po' che anche questi progetti riformisti, diciamo, di poco conto, sembrano essere a confronto di questo disegno di legge del pacchetto appunto sul carcere emanato dal Consiglio dei Ministri, stilato dal Consiglio dei Ministri. Sembrano essere appunto dei passi giganteschi, ma che effettivamente poi di poco cambiano appunto quella che è la vita all'interno delle carceri. Effettivamente in questo contesto fortunatamente ci sono anche degli afflati di lotta, e da nord a sud, ma comunque ormai quasi settimanalmente, le carceri ribollono, e non solo appunto per protestare contro quelle che sono delle vere e proprie morti di Stato, ma anche per provare appunto a sostenere, così come un po' era stato per il disegno di legge Giacchetti, che un po' era partito dalle richieste delle detenute della carcere, della sezione femminile del carcere delle Vallette, portano avanti delle lotte non solo quotidiane, ma che minano fortemente anche la capienza delle strutture detentive. Quindi vorremmo provare a ricostruire un po' un quadro delle proteste e rivolte più recenti che hanno attraversato gli ultimi giorni, partendo appunto da Sollicciano a Firenze. Infatti proveremo a parlare con una compagna che ci restituirà un po' un quadro di quello che è avvenuto e soprattutto di quella che è stata la risposta tanto all'esterno da parte delle persone solidali e care, che immediatamente si sono affastagliate sotto le mura del carcere e hanno svolto una funzione molto importante sia di comunicazione con l'interno, sia anche di limiti rispetto alla risposta repressiva che solitamente si attiva immediatamente, brutalmente, e soprattutto è una risposta anche che il più delle volte è totalmente invisibilizzata. E per passare poi a carceri un po' più vicini a noi, ossia il carcere di Quarto d'Asti, dove sabato c'è stato un presidio proprio per sostenere le lotte, le proteste che stanno portando avanti i detenuti in isolamento, che si stanno rifiutando appunto di rientrare nelle celle, proprio appunto contro questa privazione sensoriale e questa forma appunto di carcerazione estremamente più dura di appunto di quella abituale, appunto nell'ottica di regimi differenziali di pena. Per poi passare anche a Genova, dove appunto ieri mattina si è tenuto un presidio per sostenere le battiture quotidiane che i reclusi stanno portando avanti appunto per denunciare le condizioni critiche all'interno del carcere genovese, e non solo appunto per i due suicidi che comunque si sono susseguiti nell'arco di poche settimane, anche perché bisognerebbe interrogarsi anche rispetto alla causa di questi suicidi, che non può essere identificata solo ed esclusivamente nel sovraffollamento. Effettivamente bisognerebbe provare ad andare un po' più a fondo rispetto alle cause, a quello che innesca la detenzione, e non appunto limitarsi, come spesso avviene a livello mainstream, a identificare tutto come una mera tragedia o come una causa diretta del sovraffollamento. Quindi vorremmo provare a restituire un po' il quadro di queste lotte, ma soprattutto provare a interrogarci anche rispetto a quello che può essere il ruolo all'esterno di chi si vuole spingere a portare solidarietà e complicità con le persone che lottano all'interno dei centri di detenzione. Quindi proverei a mettere uno stacchetto musicale per poi riconnetterci e andare avanti con queste dirette.
Tutto pronto, caro Peppe, aggiungo solo un pezzettino rispetto a quanto dicevi sull'appiattire sul fenomeno del sovraffollamento le ragioni della letalità del carcere. Se, ovviamente è una scelta di appiattimento meccanico, come se i corpi fossero semplicemente, rispondessero semplicemente a una delle leggi della fisica e della compressione di corpi. Sicuramente il sovraffollamento, soprattutto in periodo estivo, è insostenibile, ma è come dire che le persone si uccidono in carcere ed è colpa del sovraffollamento, è come dire che le persone muoiono in mare ed è colpa del mare, sostanzialmente. Ci ascoltiamo un pezzettino di musica, l'ultimo pezzo dei Jesus Lizard con Hide and Seek. Buon ascolto. We'll be right back. E allora lasciamo sfumare questo brano dei Jesus Lizard e iniziamo con la prima diretta.
Dovremmo essere in linea se ci sente. Ci senti?
Sì, sì, ti sento, ciao.
Perfetto, noi ti sentiamo con una compagna di Firenze con la quale vorremmo provare un po' a dare degli aggiornamenti rispetto a quello che è successo tra giovedì e venerdì nel carcere di Solliciano e poi provare anche a capire quali peculiarità ci sono state nella risposta di solidarietà che si è mossa, che per certi versi è una risposta diciamo abbastanza sui generis e che comunque si è mossa anche in dei tempi molto stretti e che ha avuto anche una funzione molto importante nel provare a portare solidarietà alle rivolte che c'erano dentro. Quindi se ci vuoi fare brevemente un quadro, forse già ne è stato un po' accennato ai microfoni di Radio Blackout, ma sempre è utile provare a ricostruire di quello che è successo nel carcere di Solliciano, carcere che comunque è già ben noto sia per essere stato un carcere dove sono avvenuti e sono stati portati avanti dei processi per tortura e soprattutto ben noto anche per la violenza sul piano appunto sanitario e igienico, che è uno dei piani della violenza che impone il carcere, che è particolarmente appunto gravoso.
Sì, sì, abbiamo fatto un aggiornamento qualche giorno fa, credo, ma è bene un po' ripeterlo per magari chi non ha seguito la vicenda. Quindi ti faccio il riassunto, diciamo, dall'inizio del fatto. Purtroppo che è avvenuto, che è morto, suicidato un ragazzo di 20 anni, ben Sassi si chiamava, e come tanti reclusi era un migrante di seconda generazione, veniva dalla Tunisia, che si è tolto la vita appunto giovedì pomeriggio. La risposta diciamo esasperata dei compagni detenuti è stata immediata, sia diciamo per la personalità di Ben Sassi, che era appunto un ragazzo giovanissimo e soprattutto tirava diciamo forza in quel reparto malefico che è appunto il reparto del giudiziario, che è uno dei reparti, il reparto diciamo più problematico, dove ci sono appunto persone in misura cautelare e persone in attesa di condanna, e molto spesso la maggior parte giovanissimi appunto stando in misura cautelare. La risposta è stata immediata ed è stata spontanea, di appunto rivolta specialmente nella quinta e sesta sezione, e poi diciamo si è propagata nelle altre sezioni del giudiziario, ed è stato un grido diciamo all'attenzione, un grido di vendetta diciamo dell'ennesima morte di Stato che era avvenuta il pomeriggio stesso. I ragazzi hanno iniziato a lanciare appunto cose dalle proprie celle, a dare fuoco alle lenzuola, a porre dei cartelloni e di striscioni chiedendo aiuto, denunciando le condizioni che ormai conosciamo tutti di tortura in cui vivono quotidianamente tutti i detenuti, ma in particolare nel carcere di Solliciano, dove ormai sembra che tutto sia lecito. E la protesta diciamo ha attirato un presidio spontaneo che si è sviluppato dal primo pomeriggio, dal secondo pomeriggio fino alla tarda notte, e il presidio spontaneo è nato con persone che appunto avevano saputo la notizia sia del suicidio sia della rivolta in corso, prevalentemente amici e parenti delle persone recluse, che sono accorse immediatamente e hanno creato diciamo questo supporto al di là delle sbarre, soprattutto tante ragazze e madri che ancora non era uscito il nome della persona che appunto aveva perso la vita e volevano capire se appunto era uno dei propri cari. Il presidio, un presidio del genere, come d'altronde una rivolta del genere, io sono un po' di anni che sto a Firenze e che seguo le varie vicende, non l'avevo mai visto, e penso sia stato appunto, come dicevi bene, unico nella sua risposta, anche unico nei suoi fatti. Il presidio di supporto si è composto, come vi dicevo, da una cinquantina, sessantina di persone, familiari, amici e solidali, che hanno fatto sentire la loro vicinanza, inizialmente fatto sentire la loro vicinanza alle persone che erano in rivolta, sia tramite appunto megafono, sia banalmente urlando e cercando di trovare una comunicazione con loro. Poi quando abbiamo capito che la situazione era, diciamo, parecchio, diciamo, dal carcere è stato attivato l'unità di crisi, quindi in questi casi è probabile appunto un ingresso delle forze speciali. Quando insieme al presidio abbiamo capito che la nostra presenza, la loro presenza era fondamentale, diciamo, per scongiurare un ingresso delle forze speciali e far succedere che quello che succede in questi casi, il presidio, diciamo, è rimasto in supporto, impedendo anche lo spostamento delle camionette, rendendo difficile il passaggio delle camionette e delle forze speciali, e fino a che, diciamo, la situazione non si è distesa fino a tarda notte.
È proprio questa, cioè, la cosa anche interessante, cioè, che mi piacerebbe provare a sottolineare, come appunto l'efficacia, cioè l'immediatezza della risposta di solidarietà alla rivolta che stava avvenendo all'interno del carcere, dove il più delle volte tutto quello che succede tende ad essere totalmente invisibilizzato o appunto a permeare all'esterno, il più delle volte per voce dei sindacati di polizia. Invece quello che questa volta mi sembra appunto essere andato particolarmente bene è stato come l'immediatezza della risposta in solidarietà alla rivolta abbia dato la possibilità appunto anche di limitare quella che è stata poi la risposta repressiva da parte degli sbirri, che ovviamente nonostante l'unità di crisi e la possibilità di fare ricorso alle forze, alle unità speciali, effettivamente hanno dovuto, poi confermami appunto anche tu se è così, hanno dovuto, come dire, abbassare un po' l'asticella vista appunto questa presenza all'esterno, una presenza che appunto nella cornice repressiva e di criminalizzazione effettivamente i disegni di legge, i vari decreti degli ultimi mesi stanno provando a minare, appunto sia appunto criminalizzando le rivolte all'interno e prevedendo delle pene spropositate quando appunto dei gesti di insubordinazione avvengono se appunto portati avanti da più di due persone, sia criminalizzando anche le condotte di solidarietà all'esterno, poi con delle fattispecie o comunque con delle previsioni molto generiche e ampie che appunto potrebbero portare, come dire, a delle difficoltà appunto a muoversi, cosa che in questo caso effettivamente non è avvenuta.
Sì, esatto, no, come dicevo, appunto una risposta così immediata, spontanea e anche incazzata, oltre all'inizio, diciamo, era anche spaventata, perché capisci bene che comunque una madre e una compagna che non sanno innanzitutto se il loro caro è ancora vivo, e comunque spaventati dal diciamo dal livello comunque della rivolta, all'inizio erano spaventate. Ma diciamo questo spavento è cambiato, diciamo, di faccia, diventando anche appunto incazzatura nel porsi comunque a bloccare la strada per non far passare la celere nel momento in cui è stato recepito da tutte e tutti che la nostra presenza lì era fondamentale. Ed è stato un momento anche emotivamente molto forte, perché per noi, ma anche soprattutto per loro, perché forse era la prima vera volta o comunque una delle volte in cui c'è stata più connessione tra dentro e fuori in maniera così spontanea e immediata.
Forse solo durante le proteste appunto contro le limitazioni dei colloqui, durante il periodo appunto del lockdown si erano dati dei momenti appunto di tensione, sì, così partecipati e, come dire, anche eterogenei al di fuori delle carceri. Colloqui che
i momenti del genere erano appunto però cadenzati, nel senso di spontaneità, ci sono stati anche i momenti durante le proteste eccetera, ma era diciamo quello dell'altro giorno è stato, almeno a mio ricordo, a mio avviso, diciamo, il momento in cui tutti erano esasperati da questa situazione, fino al punto da chiedere una presa di responsabilità, diciamo, che è necessaria a questo punto, responsabilità che viene rimpallata poi, perché il giorno dopo è stata fatta questa conferenza stampa chiamata, diciamo, da in buona fede dalle camere penali fuori dal carcere di Zollizzano, dove ha avuto la brillante idea di presentarsi la neo sindacalessa di Firenze, per cui diciamo, la Funaro, facendo questa ennesima passerella elettorale, rimpallando le responsabilità al governo e senza minimamente preoccuparsi delle condizioni, perché poi aveva tutta la possibilità di recarsi lei stessa nei reparti e visionare comunque che le persone anche attualmente nell'ottava sezione sono senza acqua, acqua che gli è stata tolta durante la rivolta, o dicono che si è rotto un tubo, dicono che non c'è loro responsabilità, insomma fatto sta che la gente attualmente l'8 di luglio è senza acqua da 3 giorni o comunque con scarsa irrogazione, quindi non sarà per tutti. E diciamo che anche quello è stato un momento in cui parenti, amici dei solidari ha contestato astramente la sua presenza, perché ci siamo stancati comunque di questi personaggi politici che di fronte alle nostre morti continuano a fare passerelle elettorali senza alcun tipo di presa in carico o comunque risoluzione. Risoluzione pragmatica della problematica.
Sì, senza tenere conto che poi effettivamente tanto il sovraffollamento quanto appunto le morti di carcere sono strutturali al sistema detentivo stesso. Certo. E quindi diciamo che la passerella, diciamo, lascia il tempo che trova, perché appunto non riesce solo ed esclusivamente a strumentalizzare, così come è avvenuto anche rispetto alla morte di Satnam, dove appunto sì, in Parlamento appunto si è parlato per l'ennesima volta di una tragedia che effettivamente è messa benissimo in conto da quelle che sono le politiche tanto carcerarie, tanto di controllo dei flussi migratori che vengono messe in atto da questo, ma come da tutti i governi precedenti. Certo. E una cosa che appunto dopo questo quadro che ci piacerebbe provare a capire è qual è la situazione attuale, e quindi se appunto l'unità di crisi è stata, come dire, sospesa, se l'unità di crisi appunto è rientrata e se sono stati riattivati i colloqui ed effettivamente cosa ne è strutturalmente del carcere di Solliciano.
Aggiungerei, scusa, ancora solo una domanda nella domanda, se si ha notizia dell'intervento di questo gruppo di intervento operativo che è stato inaugurato qualche settimana fa e se appunto all'interno di questo scenario è stato in qualche modo presente anche questo nuovo corpo della polizia penitenziaria.
Allora, la situazione attuale, sempre diciamo dalle informazioni che ci arrivano, sia da, insomma, perché il presidio poi è stato richiamato per il giorno dopo, quindi noi siamo riusciti a parlare fino a ieri, diciamo, direttamente con i detenuti, perché gli ingressi e i colloqui erano interrotti, almeno i colloqui con familiari e ingressi dei volontari erano interdetti fino a ieri. Oggi dovrebbero essere ripresi e quindi immagino, presumo che l'unità di crisi venga meno. La situazione strutturale è, almeno da quello che leggiamo nei giornali, perché poi le informazioni che avremo veramente, diciamo, si saranno dai prossimi giorni poi, diciamo, quelle appunto comprovate. Sono che la quinta e la sesta sezione, dove si è svolta prevalentemente la rivolta, sono state dichiarate totalmente inagibili e per questo verranno trasferiti nei prossimi 10 giorni circa 80 detenuti. Non si sa chi, non si sa come, non si sa perché, non si sa niente, non si sa dove. Presumibilmente, quando, diciamo, vedendo un po' anche il trascorso, individueranno, diciamo, coloro che ritengono responsabili della rivolta e anche, diciamo, per effetto un po' di dislocarli li verranno mandati appunto in altri carceri, ma non si sa bene dove, data la situazione di sovraffollamento che comprende tutto il territorio. Per adesso so che dovrebbero essere stati trasferiti 10-15 persone, credo, però appunto non si sa ancora nulla e la situazione sembra rientrata, diciamo, nel limite del rientrabile, nel senso che comunque se prima era drastica adesso lo è ancora di più, avendo una morte, diciamo, in più dentro quelle mura. E diciamo sull'intervento delle forze di polizia, ora non so se ho compreso bene la seconda domanda. Se mi volevi chiedere dell'intervento della notte, della rivolta, mi chiedevi?
Sì, nel senso che appunto all'incirca un mese fa è stato inaugurato questo nuovo reparto della Polizia Penitenziaria, sì, che si chiama Gruppo di Intervento Operativo, che nasce proprio diciamo in alternativa o in coadiuvazione del GOM per intervenire in scenari di rivolta con in qualche modo millantate grandi capacità di de-escalation e via dicendo, ma sostanzialmente autorizzato a utilizzare la violenza e organizzato per utilizzare la violenza. Esatto, se si sa, sì. Se si ha notizia dell'intervento di questo GIO, appunto, gruppo
Allora guarda, noi abbiamo cercato di capirci qualcosa, eravamo preoccupati diciamo il giorno dopo, proprio perché abbiamo pensato andati via ai vigili del fuoco, perché poi chiaramente c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco durante la notte per spegnere i vari incendi a loro avviso, che poi sono andati via, come sono andati via delle camionette. Il nostro, diciamo, la nostra paura è che lasciando il presidio avrebbero potuto diciamo fare ingressi un po' che conosciamo bene. Il giorno dopo i ragazzi ci hanno comunicato che diciamo per quello che siamo riusciti a capire è stato tutto tranquillo, o meglio questi reparti teoricamente, però ti dico da quello che mi è arrivato dalle finestre, quindi queste informazioni le avremo appena riusciremo a parlare direttamente con loro e a capirci qualcosa, queste unità non dovrebbero essere entrate. Okay. Non sappiamo se diciamo perché la protesta è rientrata, se perché c'era un presidio dentro, se perché non hanno ritenuto loro, però probabilmente quella notte dovrebbe essere andato tutto liscio. Questo però nel senso dobbiamo capirlo nei giorni che verranno con certezza, sempre che non trasferiscano tutti prima di insomma di avere un contatto con loro, però ecco diciamo che se fosse successo qualcosa di del genere il giorno dopo probabilmente i ragazzi ce l'avrebbero comunicato come ci hanno comunicato tutto il resto diciamo nei giorni precedenti.
Perfetto, quindi l'invito se vuoi è quello a tenerci in contatto per dare anche ulteriori aggiornamenti rispetto appunto a quella che è stata l'evoluzione dopo appunto la rivolta a Solliciano. Se non hai niente da aggiungere, visti i tempi stretti, proviamo ad andare avanti, perché adesso vorremmo sentire appunto un compagno di Genova, dove ieri mattina appunto si è tenuto un presidio in solidarietà alle battiture quotidiane che al momento appunto nel carcere di Genova si stanno susseguendo proprio appunto per diciamo dare una risposta contro le morti e le condizioni detentive.
Volentieri ci teniamo aggiornati per i prossimi diciamo giorni. Noi dovremmo avere anche nei prossimi giorni un incontro, ora capiamo, con le varie persone, le varie famiglie che c'erano, per capirci anche loro qualcosa, perché come siamo nel limbo diciamo noi, ci sono anche loro, perché loro appunto nei giorni seguenti non hanno potuto avere colloqui visivi, non so se in videochiamata. Quindi ci teniamo in contatto per un altro aggiornamento.
Sì, anche se eventuali trasferimenti dovessero essere qua nei vari carceri piemontesi, cioè sarebbe appunto interessante riuscire appunto a mantenere anche una comunicazione sia con le persone solidali sia con le persone che subiranno questi trasferimenti. Grazie mille.
Grazie a voi.
Alla prossima, ciao.
Allora, piccola pausa musicale prima della prossima diretta, quasi pronta.
You ain't got that green, then it might see red. Put a knot on your head, then we might see dread. Straight hair, white hoe with them pinky toes. Eating no noodles like Piscopo. You ain't talk to my lawyer, then I don't know. If you ain't watering the season, how we grow. Reach one, teach one. Can't tell you to the water, hide your eat, son. Darker than that little tie. Shut the fuck up. Jumping in like Greg Jane, scrape his head against the dinosaur. A cyborg with vocal cords deeper than the ocean floor. Now Norwich rappers ain't eating like me.
is to the murder show or SVP. Got problems, that's a dough, then ask for me. Got problems with parking, then ask for tea.
E immediatamente, tagliando così la traccia che andava in onda, che ci ha mandato un po' in tilt con i vari rumori telefonici, ci siamo connessi, spero che ci senta, con un compagno genovese che ieri ha partecipato al presidio, appunto in solidarietà alle persone recluse nel carcere di Genova. Ci senti?
Sì, ciao.
Perfetto.
Mi sento, voi mi sentite?
Sì. Noi ti abbiamo già introdotto un po' prima, provando a creare un po' un nesso con le rivolte di Solliciano, o meglio con la chiamata in solidarietà alle rivolte a Solliciano, provando appunto a riconnetterlo alle battiture, alla chiamata di solidarietà che c'è stata ieri mattina proprio a Genova, in solidarietà appunto alle persone recluse che con costanza stanno portando avanti questa forma di protesta. Se ci vuoi appunto anche tu fare un quadro della situazione nelle carceri genovesi e soprattutto da cosa nascono queste proteste all'interno delle carceri, che sembra appunto, da quello che emerge dai giornali, siano una risposta specifica alle morti di Stato, o meglio i suicidi che sono avvenuti nelle ultime settimane, ma effettivamente hanno delle radici un po' sempre più profonde e più complesse.
Sì, partirei diciamo da quello, dalle morti di Stato e dalla cronologia dei fatti che sono avvenuti. Martedì 25 giugno un detenuto di 30 anni è stato suicidato per inalazione di gas. Giovedì 27 giugno un detenuto di 47 anni si è impiccato con la cintura. Giovedì 4 luglio c'è stato, quindi già in piena battitura, diciamo in piene battiture, un detenuto di 22 anni ha tentato di impiccarsi. Diciamo che tutte le sere tra le 23 e mezzanotte da giovedì 27 luglio, quindi dopo la seconda morte, per una settimana hanno battuto, inizialmente sembrava tutte le sezioni, poi ci sono state delle battiture sempre in quell'orario fra 23 e mezzanotte, non più di tutte quante le sezioni e anche non continuative, che però hanno riempito insomma quell'orario e hanno disturbato la tranquillità del quartiere in quell'orario. Abbiamo fatto allora un giro intorno al carcere la sera di sabato 29 giugno durante l'orario di battitura per portare solidarietà e cercare di capire i motivi delle proteste dalla voce direttamente dei detenuti, e da quanto abbiamo capito sono principalmente le morti di Stato, le condizioni di detenzione. Ovviamente le cose che sentiamo sempre, la qualità pessima del cibo, il sovraffollamento, le minacce delle guardie. E quindi ieri, domenica 7 luglio, c'è stato un presidio in solidarietà, un presidio che era già programmato, perché da gennaio 2021, dopo le stragi di Modena, diciamo, ogni mese in città si fa un presidio, un mese sotto il carcere maschile di Marassi, un mese sotto quello femminile di Ponte Decimo, quindi dicevo era già programmato, è stato particolarmente partecipato e abbiamo portato la nostra vicinanza e solidarietà, ha raccontato di ciò che succede nelle altre carceri, in particolare abbiamo raccontato di Solliciano e di Asti. Si è provato a parlare anche con il quartiere, perché Marassi è inserito all'interno del tessuto cittadino, in un quartiere anche ancora abbastanza popolare, quindi per cercare di insomma stimolare la rottura di questo muro di indifferenza, visto che sono moltissime le persone che quando i detenuti battono possono sentire. Diciamo che i ragazzi da dentro hanno risposto tantissimo, quasi tutte le celle che potevamo vedere hanno partecipato, ci hanno ringraziato molto calorosamente della nostra presenza e per quello che abbiamo potuto capire abbiamo anche appreso di due storie particolarmente odiose, così per dare un contributo rispetto al fatto che di solito escono soltanto dai media mainstream le motivazioni comode al potere. Quello che abbiamo capito è che non siamo riusciti a capire a quale dei tre episodi si riferisse questa storia. storia, però sappiamo che un detenuto con figli e 3 mesi da fine pena, a cui hanno negato i domiciliari per mancanza, un detenuto con 3 figli e 3 mesi da fine pena hanno negato i domiciliari per mancanza di un citofono funzionante nell'abitazione designata, e quindi questo si ricollega appunto alle problematiche riguardo alla possibilità di accedere alle misure alternative che di volta in volta possono essere riguardo alla residenza, l'inadeguatezza degli alloggi, la mancanza di braccialetti elettronici, e questo causa ovviamente molta rabbia. C'è un'altra storia che di cui abbiamo appreso, che è l'ennesima di trattamenti sanitari inadeguati. Quanto abbiamo capito, un detenuto diabetico, sono state sbagliate le dosi di terapia ed è quasi finito in coma, e queste sono soltanto 2 delle storie che immaginiamo siano quotidianissime all'interno della struttura di Marassi, e capiamo la rabbia che possono scatenare nelle persone detenute. Racconto queste storie perché la loro richiesta forte è stata, come spesso succede, di far uscire la loro voce, e quindi posso dire che non abbiamo ancora avuto modo di confrontarci e di avere ad esempio un appuntamento da poter rilanciare, però sicuramente ci inventeremo qualcosa per i prossimi giorni. In passato sono stati fatti presidi sotto il tribunale di sorveglianza, in particolare nell'autunno 2021 per una lotta che i detenuti stavano portando avanti contro i prezzi del sopravvitto, e quindi può essere che ci inventeremo qualcosa del genere per provare a portare fuori la loro voce.
No, è interessante il fatto che appunto tu abbia, come dire, condiviso queste storie, perché appunto prima, nel dare un po' di numeri rispetto appunto ai suicidi di Stato e anche appunto alle morti per negligenza sanitaria, effettivamente ci scontravamo con il limite appunto numerico, che quasi appunto spersonalizza, quasi rende non umane appunto queste storie, e invece appunto restituire appunto queste esperienze di vita dà un po' un senso a quei numeri, e comunque li rende più comprensibili, e dà la possibilità di capire che appunto dietro quei numeri ci sono effettivamente delle persone. Super interessante appunto il fatto di darsi una continuità al di fuori delle mura carcerarie, e anche appunto immaginare che tipo di contenuto portare al di sotto di quelle mura nel momento in cui si prova a parlare con le persone recluse, e mi sembra appunto interessante sottolineare come possa essere utile appunto riportare di carcere in carcere le varie esperienze di lotta che in questo periodo soprattutto si stanno facendo molto sempre più intense e continuative, visto che appunto il carcere è una struttura che viene invisibilizzata rispetto all'esterno, e quindi è difficile riuscire a sapere spesso e volentieri solo per voce dei sindacati di polizia cosa succede all'interno del carcere, ma c'è anche appunto un'invisibilizzazione che parte dall'esterno verso il carcere, quindi all'interno del carcere è difficile riuscire ad avere delle informazioni che non siano quelle veicolate dai media mainstream. Quindi interessante appunto che all'interno di questi momenti di solidarietà, oltre appunto a rompere, come dire, la monotonia del carcere, si riescano anche a fornire delle informazioni rispetto a quello che succede in altri centri detentivi. Quindi è interessante, e mi piacerebbe poi anche provare a sviluppare con il prossimo aggiornamento con il compagno di Asti, che prometto a Cibele che proveremo a stringere il più possibile, appunto come dare forma appunto a questo strumento di solidarietà, e capire effettivamente quale può essere il ruolo all'esterno, che da un lato ad esempio rispetto alle rivolte di Solliciano è stato quello di limitare, appunto attenzionare quello che stava succedendo e limitare una risposta repressiva che appunto anche con questi nuovi reparti della polizia penitenziaria rischia di essere estremamente violenta e impattante più di quanto non lo sia già lo stesso carcere, o appunto come in questo caso provare a veicolare le varie esperienze di lotta che sicuramente non arrivano a circolare nelle carceri. Quindi è uno stimolo secondo me molto importante da provare a dare a tutte quelle persone che hanno appunto una sensibilità, un afflato antidetentivo, e si chiedono quale può essere appunto il ruolo dall'esterno.
Ma tra l'altro era molto interessante quello che diceva il compagno rispetto detto, anche la dimensione di classe, che molto spesso in qualche modo sfuma quando si parla di carcere. L'accesso ai domiciliari, per esempio, è una delle espressioni più evidenti, più distillate della dimensione di classe del carcere. E come tra l'altro sia questa diretta sia quella precedente hanno evidenziato, quello che vengono raccontate come rivolte e vengono demonizzate in quanto tali, in quanto ammutinamenti rispetto alla disciplina unidirezionale totalizzante del carcere, riguarda il fatto che sono momenti di autodifesa. Nel momento in cui due tuoi compagni di cella di sezione o di carcere si ammazzano, nel momento in cui ci sono condizioni di abbandono sanitario, di mancanza di accesso a strumenti o medicinali o visite per salvarti la vita, l'unico strumento che ha la popolazione detenuta, al netto del fatto appunto che il monopolio dell'informazione carceraria è completamente costituito dalla censura dei sindacati di polizia penitenziaria, ecco che vediamo attivarsi questa compressione da parte appunto delle autorità, dell'amministrazione penitenziaria, del governo, che vanno appunto a demonizzare questi strumenti di autodifesa trasformandoli in momenti di svago senza rendersi conto di che cosa paga una persona detenuta per i suoi momenti di ammutinamento e di che cosa pagherà grazie agli elementi normativi di ulteriore compressione e sanzione delle condotte di ammutinamento. Dall'altro, il fatto che la presenza fuori, anch'essa colpevolizzata all'interno di questa nuova bozza di legge contro le rivolte in carcere, è il principale strumento di presa di contatto e di informazioni con chi si ammutina all'interno delle carceri. Quindi la tua testimonianza è stata davvero importantissima.
Sì, l'ultima cosa, è stato veramente importante sentire direttamente dalla loro voce, proprio anche in relazione ai discorsi sulla spersonalizzazione che l'istituzione carceraria porta avanti, perché ovviamente sono storie che ci possiamo solo immaginare quanto possano essere forti viverle da dentro e poter vedere insomma le persone che ce le raccontano. C'è stato anche un passaggio di emotività, diciamo, che credo sia molto importante, che altrimenti sì, non avviene,
che contraddistingue appunto quasi tutti i momenti, cioè non quasi tutti i momenti in cui si riesce a trovare un'interazione con le persone recluse. Quindi ti ringraziamo anche per lo sforzo sicuramente emotivo cioè nell'aver condiviso queste storie, che sicuramente immagino non ti abbiano lasciato indifferente, anzi tutt'altro. Grazie mille.
A voi per lo spazio.
Un abbraccio, a
buone
presto.
Notte, ciao.
Ciao.
Ciao,
a presto.
Ed ultimo aggiornamento di invasione a Bello come una prigione che brucia. Questa volta è con un compagno di Asti che dovrebbe essere in linea. Vediamo se ci sente.
Ciao.
Check,
ciao,
perfetto.
Tutti, tutti. Ciao, ciao.
Ci sente, compagno di Asti.
Sì, sì.
che appunto ha ieri anche partecipato al presidio che c'era a Genova, un po' anche per, come dire, restituire all'interno di quel momento di solidarietà quella che era l'esperienza di Asti, che ti chiederei di appunto inquadrare un po' con un aggiornamento, un po' così come abbiamo fatto con i precedenti approfondimenti.
Sì, assolutamente, niente, noi domenica scorsa siamo tornati, come facciamo anche noi una volta ogni due mesi, sotto le mura del carcere di Quarto d'Asti, per portare, alimentare la solidarietà con i detenuti di quel carcere lì. E nulla, dalla loro voce quella mattina ci è arrivato in modo super chiaro che le situazioni non sono delle migliori. Ci hanno detto più volte che li stanno seppellendo lì dentro, che il sovraffollamento anche lì è una condizione strutturale che non è mai riuscita ad andare, diciamo così, a posto. E nulla, la questione lì è quello, che dicono che stanno facendo impazzire le persone che si ritrovano in isolamento in questo momento, ed è proprio da lì che durante la settimana sono uscite fuori dagli articoli di giornale che praticamente riportano, senza così proprio direttamente riportano, le comunicazioni dei sindacati di polizia, dove è uscito fuori che le battiture al carcere delle persone recluse in isolamento sono continue. Cioè, sono detenuti che battono 24 ore su 24 e nulla, questa roba qui a noi, appena abbiamo saputo dopo domenica, dopo le cose che i detenuti ci hanno raccontato, un po' presi così anche a reagire subito in modo spontaneo, abbiamo deciso di ritornare sotto il carcere sabato mattina, proprio per dare anche così concretezza alle parole che gli diciamo sempre quando siamo là sotto, cioè che sosteniamo le loro lotte, che gli siamo vicino, che facciamo uscire la loro voce. Bene, noi sabato mattina siamo andati lì proprio per alimentare quella solidarietà e sostenere le lotte che stanno portando avanti i detenuti tutti, ma soprattutto quelli in isolamento, che ad oggi continuano a rifiutare di rientrare nelle celle. Abbiamo saputo che stanno bloccando, che sono successi casi in cui sono riusciti a bloccare, di chiudere il reparto, quindi impedendo alle guardie di chiudere il reparto di isolamento. Quindi diciamo che le cose stanno continuando. Naturalmente noi sabato, dato che il carcere di Asti è un carcere di una S3, quindi un carcere ad alta sorveglianza, dove parlare con loro è una cosa abbastanza complicata. Di solito quando facciamo i saluti, i ringraziamenti, il calore ci arriva, quindi il coraggio dei detenuti anche a parlare con noi fuori è sempre una cosa che ci dà la forza di sostenerli, di tornare là sotto tutte le volte che riusciamo. E ci ha dato, diciamo così, la possibilità di tirare fuori quello che loro dicono e cercano di far uscire da quelle mura.
Difficoltà a comunicare, che sono legate appunto in una struttura come quella di Quarto d'Asti, come dicevi appunto tu, ad alta sorveglianza di tipo 3, sono legate al fatto che le finestre, diciamo, hanno dei supporti in più per impedire la comunicazione con l'esterno, quindi degli spessi plexiglass che si aggiungono alle sbarre, e difficoltà a comunicare, che un po' come in tutte le carceri sono legate alla pressione che viene fatta in sezione dalle guardie nel momento in cui ci sono dei momenti di solidarietà. Appunto, quello che abitualmente avviene è appunto la minaccia di rapporti o appunto sanzionamenti o appunto la chiusura dei blindi nei momenti in cui appunto ci sono dei presidi, e quindi un forte limite nel costruire un canale di comunicazione tra dentro e fuori. E quindi si materializza fisicamente con la chiusura dei blindi oppure con la minaccia di rapporti. Quindi chi riesce a comunicare sicuramente lo fa perché appunto come slancio appunto di coraggio, e perché appunto recepisce quel gesto di solidarietà, di complicità, e quindi vuole coltivare una comunicazione con l'esterno.
Sì, da loro appunto le parole che ci dicono quasi sempre quando riusciamo un po' a parlarci è proprio quella che ci dicono: ci stanno chiudendo, ci picchiano. Quindi queste cose naturalmente anche da fuori ci crea sono momenti anche di, boh, così, diciamo, di rabbia che riusciamo a condividere con loro quando magari stiamo iniziando a parlarci e le guardie arrivano e li chiudono i blindi e magari li malmenano pure a volte. Questo sicuramente è un dato che c'è, che esiste.
Ci sarà. Poi, come si evidenzia anche dalla concentrazione di persone detenute in regime di alta sicurezza 3, il carcere di Asti storicamente, all'interno di tutti quei gradienti di punitività della geografia penitenziaria italiana, è uno di quelli considerati carcere punitivo, dove vengono trasferite anche le persone fastidiose, diciamo, che protestano, che non si appiattiscono di fronte alla pressione e alla compressione disciplinare. Il fatto che si trovino ad affrontare una situazione di questo tipo ha portato anche adesso un'interrogazione parlamentare, proprio perché è un'anomalia, una rottura della quotidianità il fatto che all'interno di un carcere punitivo si verifichino situazioni di ammutinamento di questa portata. Quindi è fondamentale anche che ci sia qualcuno fuori a leggerle, a riportarle, a relazionarsi con chi si trova all'interno e le sta portando avanti.
E proprio vai. Scusami.
No, nel senso che proprio stamattina è uscita questa notizia che prima si parlava delle unità speciali. Bene, anche stamattina sulla stampa è uscito un articolo dove i sindacati richiamano, vogliono queste unità speciali che intervengano all'interno del carcere di Asti, perché la questione pare sia ingestibile. Quindi anche questa sfera delle unità speciali è tornata anche qua ad Asti, cioè la richiedono, è una cosa che dovremmo sicuramente dare... diciamo così, stare attenti, anche per quanto riguarda cosa diceva la compagna di Firenze, riuscire a un po' a capire se si riesce a portare solidarietà in certi momenti specifici, quando magari si può veramente da fuori mettersi di mezzo. Questo sicuramente è una cosa interessante di cui dovremmo riuscire a confrontarci, ecco.
Momenti in cui appunto si può fare la differenza, cioè la presenza fuori dalle mura del carcere può fare la differenza, e per questo in chiusura, dopo aver asciugato buona parte della puntata,
ma che asciugato, integrato Peppe, non asciugato,
e ti volevo chiedere appunto se ci saranno altre, se avete in programma delle altre iniziative, o se così non fosse, appunto darti piena disponibilità a appunto rilanciarle attraverso i microfoni di Radio Blackout.
Sì, allora noi sabato mattina prossimo saremo in un parco ad Assi, Parco della Resistenza, con un punto info dove stiamo andando qualche volta, perché troviamo sempre molta solidarietà delle persone e diciamo così anche una solidarietà anche riguardo le cose succede in carcere eccetera. Quindi staremo lì e sicuramente cercheremo di portare tutta la questione astigiana e di quello che anche sta succedendo naturalmente nelle altre carceri in questo momento, dove appunto sarà un momento dove ci si può parlare, ci si può confrontare con un po' di materiali eccetera. Quindi sì, sabato mattina saremo al Parco della Resistenza dalle 9:30 all'1:30 ad Asti.
Perfetto, io ti ringrazio per questa integrazione e aggiornamento sul carcere e le lotte all'interno del carcere di Quarto d'Asti e la solidarietà che ne è seguita, e appunto rilanciando l'iniziativa al Parco della Resistenza di sabato prossimo dalle 9:30 ti saluto e speriamo di vederci presto, ma sappiamo che sarà così.
Grazie mille a tutti e a tutte.
Un abbraccio.
Ciao, buona lotta. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
E allora, che dire? Chiudiamo il capitolo carcere per quest'oggi?
Sì, chiuso il capitolo carcere, che speriamo di riuscire a brevissimo a rilanciare anche sotto forma di podcast. Cioè, un po' l'obiettivo della giornata era quello di restituire un po' un aggiornamento generale delle lotte contro il carcere e dentro il carcere che erano avvenute nelle ultime settimane, e provare a veicolare da un lato queste esperienze di lotta e provare un po' ad accendere una scintilla rispetto al ruolo che si può avere dall'esterno rispetto a queste lotte che, per aggiungere un ultimo tassello rispetto a quello che si diceva prima, sono delle lotte portate avanti con degli strumenti estremamente limitati, ma che comunque riescono ad avere un impatto anche molto importante e materiale rispetto alla realtà detentiva, e quindi delle lotte che all'esterno penso che debbano dare degli stimoli importanti rispetto alle possibilità di impattare appunto contro il sistema detentivo, ma non solo.